Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Sono fatto così, è il mio carattere, non posso farci niente. Quante volte abbiamo detto o sentito questa frase? Quante volte abbiamo cercato un dialogo con qualcuno che ci ha chiuso la bocca con questa frase? Personalmente io trovo estremamente frustrante ricevere questa risposta, perché usarla dopo aver ammesso un proprio limite o la disfunzionalità di un'abitudine significa scegliere di restare fermi su un comportamento che viene riconosciuto come negativo, ma che si preferisce mantenere ugualmente. Anni fa frequentavo una persona che tendeva ad avere scoppi d'ira abbastanza violenti. Quando si arrabbiava, rompeva oggetti, dava pugni e più di una volta si è fratturato qualche osso per aver picchiato contro qualcosa di più duro di lui. Quando si calmava, si giustificava dicendo: «Ci sono cascato un'altra volta, più forte di me, sono fatto così». Poco tempo fa parlavo con un caro amico che, pur essendo innamorato di una donna e ricambiato nel sentimento, non vuole più vedere questa donna che una volta lo ha ferito dicendogli una frase sbagliata. Lui è consapevole che è stata solo un'uscita infelice, ma pur di non rischiare di sentirsi ferito in quel modo un'altra volta, sceglie di tenerla alla larga. Quando ho cercato di fargli capire che forse è più quello che perde di quello che guadagna rinunciando a una persona con cui sta tanto bene, lui mi ha risposto: «Lo so che con lei sarei felice, so anche che sono già passati tanti mesi e potrei lasciar correre. Ho tempi di ripresa molto lunghi, lo so, ma sono fatto così. Ho paura che mi ferisca di nuovo e non voglio rischiare». Poco prima delle vacanze di Natale, parlavo con una mamma che tende a riprendere i suoi due bambini in modo aggressivo e punitivo ogni volta che questi si comportano in modo troppo vivace. Quando le ho detto che così non li aiuta a cambiare atteggiamento, lei mi ha risposto: vabbè, loro mi conoscono, ormai sanno che sono fatta così». Sono fatta o fatto così? Davvero? Siamo sicuri di non poter cambiare? La storia ci insegna che l'uomo è sopravvissuto fino ad oggi grazie alla sua capacità di adattamento alle circostanze e di modificazione delle abitudini. Le neuroscienze parlano di neuroplasticità, ovvero di come il nostro cervello sia in grado di creare nuove connessioni neuronali per rispondere sia a stimoli ambientali esterni che a stimoli legati al processo di sviluppo dell'individuo. La psicologia spiega che il carattere è una struttura risultante da una costante interazione tra individuo e ambiente, per cui se anche vi è una predisposizione per determinati tratti di personalità, questa dipende molto dalle convinzioni personali dell'individuo, dalle regole comportamentali e dai valori che ha assimilato crescendo anno dopo anno proprio interagendo con l'ambiente. Allora, se l'ambiente intorno a noi e le persone che ci circondano cambiano nel tempo e se il nostro cervello è plastico e in grado di modificarsi, perdonate la mia schiettezza, ma sono fatto così e soprattutto non posso farci niente, questo è il mio carattere, sono due affermazioni errate, due bugie che raccontiamo a noi stessi per rimanere nella nostra zona di comfort senza avere sensi di colpa. Infatti, dire «sono fatto così» per giustificare un comportamento che riconosciamo essere disfunzionale è una dichiarazione di impotenza, come se a determinare il comportamento incriminato fosse qualcosa di più grande di noi, qualcosa di inevitabile che non ci siamo scelti ma che ci manovra, per cui possiamo solo arrenderci ai fatti. Invece tutti abbiamo la possibilità di scegliere come comportarci e come reagire alle situazioni. Come sempre, è questione di consapevolezza e allenamento, due elementi imprescindibili per il cambiamento. Nel libro edito da Feltrinelli, scritto da Rosella Postorino e intitolato «Piangiolina, una storia di Natale», la protagonista è una bambina che piange per qualsiasi cosa. Piange così tanto tutti i giorni che ogni ambiente che frequenta è dotato di secchi per raccogliere le sue lacrime, evitando così allagamenti. Nessuno le chiede mai il motivo del suo pianto, nessuno si stupisce più, nessuno ricorda più il suo vero nome, tanto si sono abituati a chiamarla Piangiolina. E nella sua famiglia le sue lacrime sono addirittura indispensabili per far andare avanti la fabbrica del padre, che ovviamente va a gonfie vele per l'abbondanza di materia prima. Insomma, tutti si aspettano da lei che pianga, come se fosse la cosa più normale del mondo, il suo ruolo nella famiglia e nella società. Com'è normale che un insegnante insegni, che un genitore si prenda cura dei figli, che un manager diriga un'azienda, che un bambino cresca e impari tante cose? Un giorno arriva un nuovo compagno di classe venuto da lontano. La prima volta che la vede piangere, Gianni si stupisce delle sue lacrime e si preoccupa per la sua tristezza. Quando chiede spiegazioni, la bambina si trova a dover riflettere per rispondere a quella domanda che nessuno le aveva mai fatto e alla fine riesce a rispondere solo «è così». Ma l'arrivo di Gianni, le sue domande, i suoi racconti sulla vita che faceva prima di trasferirsi, le sue attenzioni per lo stato d'animo di Piangiolina, instillano in lei sensazioni nuove, curiosità e pensieri mai avuti prima, che le cancellano dal cuore il bisogno di piangere. Grazie al suo inseparabile amico, sta vedendo una realtà che nessuno finora le aveva dato la possibilità di conoscere, per cui ora lei è pronta per il cambiamento, è pronta per una nuova fase di vita, per riconoscere parti di se stessa mai considerate prima e che la fanno stare bene, la fanno respirare diversamente. Ma la famiglia no. I genitori hanno delle aspettative su di lei. La normalità è che lei pianga. Non sono pronti a cambiare le loro abitudini per accompagnare la figlia nel suo cambiamento. Così, tra i film strappalacrime che la mamma le fa guardare nel tentativo di tirarle fuori qualche lacrima, e i mezzi che la bambina adotta per costringersi a piangere mettendo a tacere i sensi di colpa, tutto torna alla normalità. Lei si ritrova nella solita gabbia che ormai le sta così stretta. Ma la vita non sta a guardare inerte. Lei si era messa nelle condizioni di cambiare e così la vita le va incontro. Prima le fa conoscere un vero motivo di sofferenza che la rende consapevole per la prima volta del suo stato d'animo e del motivo di tanta tristezza. Poi, mentre la bambina attraversa questa fase dolorosa di crescita interiore, le porta una possibilità di cambiamento che coinvolgerà anche gli ignari genitori e tutti gli abitanti del paese, liberando la bambina una volta per tutte da quel ruolo così scomodo che tutti avevano sempre considerato essere l'unico possibile per lei. Ho riportato quasi tutta la trama del libro perché fosse evidente come Piangiolina rappresenti ognuno di noi. Come lei, tutti abbiamo delle convinzioni su noi stessi e sulle nostre possibilità. E come lei, le persone che ci circondano hanno delle aspettative su di noi. Ci hanno affibbiato un ruolo in cui noi ci riconosciamo e che diamo per scontato di dover svolgere. Per questo motivo è un problema molto comune non riuscire a mettere a fuoco la necessità di cambiare, neanche quando percepiamo che non ci sentiamo poi così comodi nei nostri panni. Altrettanto frequente è il fatto che appena proviamo a spostarci dalle solite abitudini, non troviamo facilmente sostegno e comprensione da parte di chi ci sta più vicino, perché cambiare la nostra posizione all'interno di dinamiche relazionali significa costringere anche qualcun altro a rivedere le proprie abitudini, almeno quelle che hanno a che fare con noi, che si tratti di un familiare, di un collega di lavoro, del partner, di un amico. Per esempio, ho un'amica che ormai da tempo si sente lo zerbino della sua famiglia perché, oltre a svolgere la sua professione, lei pulisce casa, riempie la dispensa, cucina, lava, stira, fa tutto per tutti. Ma nel momento in cui chiede qualcosa a un suo familiare, che sia anche solo di alzarsi dal letto prima di mezzogiorno, nessuno la ascolta. Il marito una volta mi ha detto che lei è esagerata e che pretende troppo. Chissà. Forse è vero, ma non cambia il fatto che lei non sta bene in quella situazione e nessuno dei familiari se ne cura. L'apice della frustrazione lei l'ha raggiunto quando marito e figli hanno totalmente scavalcato la sua richiesta di non portare a casa animali, comprando un cane di cui adesso, naturalmente, si deve occupare lei. Cosa succederebbe se lei assecondasse la sua voglia di cambiamento? Se lei un giorno dicesse «Da oggi le faccende domestiche verranno ripartite fra tutti e quattro, il cane lo portate fuori voi e nel fine settimana mi alzo dal letto quando mi va, quindi la colazione o il pranzo ve li preparate». E soprattutto, perché non lo fa? Basterebbe una sola settimana per far vedere le cose con altri occhi al marito e ai figli che ormai sono grandicelli. Inizialmente ci sarebbe incredulità e qualche tentativo di far tornare la moglie e mamma nella posizione di prima, probabilmente facendo leva su ricatti morali. Poi scatterebbe una sorta di ribellione generale, perché a marito e figli fa comodo che le cose continuino ad andare come sempre. Nessuno di loro ha voglia di rivedere la propria posizione. Lei, da parte sua, dovrebbe riuscire a trovare una gran forza per superare tutti i sensi di colpa, il senso del dovere, le abitudini di sempre e tutti gli elementi che negli anni l'hanno portata a questa situazione. Certo che è difficile. Che cos'è che impedisce di cambiare? Cosa ci fa dire «sono fatto così, non posso farci niente», bloccandoci nelle solite dinamiche? Da un lato, tutti noi cresciamo con delle convinzioni che consideriamo verità assolute. Sono quelle opinioni che ci facciamo nel corso della vita, che nascono dalle nostre esperienze, da quello che ci succede e dai modelli che riceviamo, e diventano un tutt'uno con noi al punto che non ci accorgiamo di averle. Sono talmente radicate in noi che le diamo per scontate. L'amica di cui ho parlato un attimo fa considera verità assoluta il fatto che la mamma non possa venire meno ai suoi cosiddetti doveri genitoriali, come far da mangiare o rifare i letti ai figli, neanche per una settimana. Il ragazzo che si fratturava le dita tirando pugni al muro è cresciuto con un modello genitoriale che sfogava la rabbia con aggressività. L'amico innamorato che a causa delle sue precedenti esperienze di vita decide di rinunciare alla donna che, parole sue, gli è scoppiata dentro. Oggi dà per scontato che se una persona è stata capace di ferirlo una volta, è certo che lo farà di nuovo. Sono convinzioni che hanno a che fare con dei valori che ci vengono trasmessi fin da quando siamo bambini, per cui diventa tanto difficile mettere in discussione queste convinzioni. A queste si aggiungono le abitudini, cioè quei comportamenti che ripetiamo fino a farli diventare automatici. Un po' si creano nella famiglia da cui proveniamo, un po' ce le creiamo nel tempo in base alla nostra percezione di noi stessi, alle persone che incontriamo fuori dall'ambiente domestico, alle nostre esigenze e ai nostri gusti. Per esempio le abitudini alimentari, l'abitudine o meno di praticare sport e attività all'aperto, l'abitudine di leggere, di usare il linguaggio in un certo modo. Le abitudini generalmente sono azioni, quindi rispetto alle convinzioni di cui parlavo prima, che sono a livello di pensiero, sono più facili da riconoscere e da affrontare nel momento in cui ci accorgiamo che sono disfunzionali. Quindi il primo passo è riconoscerle. Nel momento in cui si riconosce il problema, se si vuole risolverlo, si devono cambiare quei comportamenti che, reiterati nel tempo, hanno creato quell'abitudine. Occorre smettere di far finta che non costituiscano un problema o di giustificarli. Si deve affrontarli per quello che sono, trasformando i pensieri limitanti in pensieri virtuosi, a costo di farsi aiutare da un esperto. Allora, l'uomo in sovrappeso abituato a mangiare troppo e a far vita sedentaria, se decide di dimagrire, deve iniziare a lavorare in se stesso, togliendosi dalla mente la convinzione che con lui le diete non funzionano o che non ha tempo di fare attività fisica. La mamma, che grida più forte dei figli per farli tacere, se vuole smettere di dire «sono fatta così», deve riflettere e lavorare sulla modalità comunicativa ed educativa che adotta abitualmente. Anche quando non si tratta di abitudini consolidate, ma di risposte ad una particolare situazione, se si riconosce la disfunzionalità del proprio comportamento, occorre modificarlo. Per esempio, la persona innamorata che rinuncia a stare con la donna che le piace tanto per paura di soffrire ancora, deve riconoscere che la scelta di battere in ritirata, invece di cercare un dialogo costruttivo a quattro occhi, nasce dalla paura del confronto e di perdere il controllo della situazione. Che vantaggio potranno mai portargli queste paure? Chiunque riconosca la necessità di un cambiamento deve passare attraverso la comprensione del problema e la decisione di affrontarlo, partendo dal presupposto che si può cambiare, guardando il problema da vicino, non respingendolo. Certo, ci sono abitudini che nascono da motivazioni nascoste. In questi casi bisogna guardare ancora più a fondo per poter affrontare il cambiamento. Per esempio, l'adulto che alla sera torna a casa dal lavoro pieno di frustrazione e stanchezza e allora cerca gratificazione mangiando tutto quello che gli capita a tiro, dolce o salato che sia. O che dopo cena va in cerca di fare un altro spuntino, non per fame, ma per calmare l'ansia. La ragazza di 13 anni che non riesce a smettere di succhiarsi il pollice perché le dà sicurezza e la fa sentire coccolata. L'adolescente che fuma per essere accettato dal gruppo dei pari. In questi casi si tratta di meccanismi di compensazione che potrebbero richiedere il sostegno di un esperto o il cambiamento di dinamiche che riguardano più persone, non solo il diretto interessato. Ma in generale, quando decidiamo di provarci, un modo per intraprendere il cambiamento è quello di riconoscere, magari mettendoli per iscritto, i problemi o i limiti che l'abitudine o il comportamento disfunzionale ci sta provocando. E poi riconoscere i benefici che il cambiamento ci porterebbe. Dopodiché vanno riconosciute quali potrebbero essere le nuove abitudini da adottare per innescare il cambiamento, quindi quali azioni possiamo mettere in atto concretamente. Le azioni vanno scelte in modo obiettivo, senza puntare troppo in alto, ma anche senza giocare al risparmio. Tenere bene a mente dove vogliamo arrivare con il nostro cambiamento aiuta a mantenerci costanti negli sforzi o almeno a non mollare tutto al primo momento di cedimento. Allora, la persona che vuole tornare al suo peso forma può tenere in un posto ben visibile una foto di quando aveva diversi chili in meno o, al contrario, una foto di come non vorrebbe più essere. Una volta stilata la lista dei nuovi comportamenti, aiuta a tenerla a portata di mano e rileggerla spesso. Utile è anche associare qualcosa di positivo alle nuove azioni che consideriamo più faticose da automatizzare. Per esempio, c'è stato un periodo in cui avevo deciso di fare un po' di movimento ogni giorno, ma per riuscire a farlo dovevo costringermi ad alzarmi presto. Lo scopo era di andare a camminare prima di iniziare le attività della giornata, ma in quel periodo facevo fatica a svegliarmi presto. Oltretutto era estate, per cui a volte andavo anche a letto tardi. Di mattina, quando suonava la sveglia, per non girarmi dall'altra parte, mi aggrappavo all'idea che solo se mi fossi alzata in quel momento avrei potuto veder sorgere il sole, cosa che io adoro. Mezz'ora più tardi il sole sarebbe stato già alto nel cielo e mi sarei persa la magia di quella palla arancione che sollevandosi dà colore a tutte le cose. Così mi alzavo e non me ne pentivo mai. In fondo è la stessa tecnica che si usa con i bambini quando non hanno voglia di iniziare a fare i compiti e noi diciamo loro che appena li avranno finiti potranno guardare il loro cartone animato preferito o fare merenda con qualcosa che a loro piace molto. A proposito di bambini, avete mai sentito un bambino dire «Sono fatto così, non posso cambiare, prendere o lasciare?» Io scommetto di no. A me personalmente è successo solo con un bambino che allora aveva 8-9 anni. Aveva delle difficoltà di apprendimento e in qualche modo si era convinto che invece di darsi da fare per affrontarle, poteva evitare di fare i compiti per casa e lo diceva ai suoi compagni come se fosse una cosa ovvia. Secondo voi, un messaggio del tipo «non serve che fai i compiti per casa perché tu hai una diagnosi che ti giustifica» da chi poteva averla sentita? Di sicuro non dalle insegnanti che assegnavano quei compiti, non dai compagni che si chiedevano perché noi dobbiamo farli e lui no, non dai terapisti che lavoravano con lui proprio per fargli superare le sue difficoltà. Quindi, ancora una volta, che messaggio vogliamo dare ai nostri bambini? Che modello vogliamo essere per loro? Che tipo di abitudini e di convinzioni profonde vogliamo contribuire a formare in loro? Vogliamo aiutarli ad affrontare le novità e le sfide con apertura mentale e coraggio? O vogliamo metterli nella stessa gabbietta di aspettative, così facili da controllare e da prevedere, in cui si trova piangiolina prima di scoprire che poteva vivere diversamente? Non possiamo evitare di trasmettere al nostro bambino determinate abitudini familiari e sociali, ma possiamo evitare di trasmettergli convinzioni e abitudini personali che poi diventeranno sue, portandolo a vivere in modo limitato il suo potenziale di crescita interiore. Allora, evitiamo di fargli sentire che rivolgiamo a noi stessi espressioni che ci limitano ed evitiamo di rivolgerle a lui. Per esempio, «non sei capace» è una frase che lo fa sentire incompetente e che gli trasmette la paura di provare e di sbagliare. Con buona probabilità lo porterà a crescere evitando di affrontare le sfide, inizialmente in situazioni di gioco, poi in quelle con cui la vita lo porterà a confrontarsi. Piuttosto, incoraggiamolo a provare, eventualmente con il nostro aiuto se lo riteniamo necessario. Evitiamo di fare i confronti fra lui e i fratelli o gli amichetti, dicendo che i suoi disegni, la sua scrittura, le sue prestazioni sportive, i suoi risultati in generale non sono buoni come quelli di qualcun altro. Sentirsi dire che gli altri fanno le cose meglio di lui non lo aiuterà a fare meglio, lo farà solo sentire inferiore, consolidando nel tempo un senso di inadeguatezza. Piuttosto aiutiamolo a riconoscere le sue potenzialità. Dirgli «sono fatto così» quando ci accorgiamo di aver perso il controllo, dopo uno scatto di ira, una buffata, un fallimento rispetto a un obiettivo che ci eravamo prefissati, oppure fargli sentire che diciamo a qualcuno «mio figlio è fatto così», gli insegnerà a trovare giustificazioni per non raddrizzare il tiro quando toccherà a lui sbagliare. Lo farà sentire legittimato a non rimboccarsi le maniche e a non affrontare il possibile cambiamento, perché si sentirà bloccato in una condizione statica senza vie d'uscita, esattamente come succede a noi adulti insulti quando usiamo quelle parole, evitando così di avere un confronto e di metterci in discussione. Purtroppo c'è anche chi dice ai propri figli o nipoti: non sei capace di fare niente, che è un po' come dire non vali niente o non capisci niente. Generalmente sono adulti un po' rigidi che cercano di spronare i bambini alla vecchia maniera, pensando che parole forti portino a reazioni forti. Il problema è che i risultati di queste reazioni non sono sempre positivi, anzi, quasi mai. Ci sono persone, di solito non bambini, un po' più competitive e combattive, che di fronte alla sfida di chi li sminuisce e li svaluta, si rimboccano le maniche per dimostrare a tutti i costi di valere e di essere vincenti. Ma a che prezzo? In ogni caso, è molto più facile che un bambino prenda alla lettera le parole che l'adulto gli dice e che ci creda davvero, convincendosi di non valere e ritrovandosi l'autostima sotto i piedi. Insomma, le abitudini e i pensieri, per quanto radicati in noi, non sono scritti nel nostro DNA come il colore degli occhi o l'altezza. Sono modificabili. Per ogni situazione che si voglia cambiare, ci sono delle strategie utili che si possono adottare. Il dialogo e il confronto con gli altri, amici o professionisti che siano, una buona autoanalisi, con tanto di accettazione dei propri limiti, l'imitazione di un modello che ci viene offerto da chi è riuscito prima di noi a raggiungere il suo obiettivo. Non importa quale sia la strategia che si sceglie di adottare per apportare dei cambiamenti in noi stessi e nella nostra vita. La cosa importante è che ci è stato dato il potere di farli, i cambiamenti, per stare meglio con noi stessi e vivere più serenamente, con la consapevolezza che mettersi in gioco implica anche accettare di cadere e che è più facile rialzarsi se eliminiamo le corazze che ci siamo abituati a metterci addosso, perché ci fanno sentire tanto al sicuro, ma che in realtà ci appesantiscono e ci bloccano. Se mi hai ascoltato fino alla fine di questo lungo episodio, la prossima volta che sentirai uscire dalla tua bocca le parole «sono fatto così, non posso farci niente», probabilmente ti scapperà un sorriso, perché forse sarà l'ultima volta che lo dirai. Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.